Con chi esordirà il Napoli? Lo scopriamo tra qualche minuto.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre,
mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli.
Ben trovata, cara Emanuela, è un piacere sempre dividere la trasmissione con te o farla insieme a te, per meglio dire. E allora, chi contro chi giocherà il Napoli? Quale squadra vi piacerebbe? Dovete esprimervi subito perché in questo momento è iniziato il sorteggio, anzi la cerimonia che porterà al sorteggio dei calendari della Serie A 24-25. Tra un po' ascolteremo anche un po' di voci dalla Lega, ci sono anche Vieri e Ciro Ferrara come testimonial. 339-666-9990 appunto per esprimere il vostro parere anche tramite le telefonate, le libere sempre aperte in questo Forza Napoli sempre 081-63-6363. Salutiamo Mary Fav, Mary G in regia.
Ciao,
molto
Mary.
Aggressiva oggi, molto aggressiva,
molto, è giusto così, anche perché insomma siamo agli albori di una nuova era sul serio per il Napoli.
Sì.
Si spera che vengano subito risultati positivi. Si inizia il 18 agosto, ovviamente ci stiamo riferendo alla Serie A, poi ci saranno 4 soste nazionali. Vai. Una l'8 settembre 2024, il 13 ottobre, poi ci sarà il 17 novembre la terza pausa nazionale, l'ultima il 23 marzo, un solo turno infrasettimanale.
Sì.
Il 30 ottobre, e poi si giocherà dal venerdì al
giorno
lunedì,
che è il Natale del calcio, come
in effetti si giocherà dal venerdì al lunedì, praticamente in tutte le fasce orarie, quasi.
Mamma
uno
mia.
Spezzatino addirittura ancora più corposo rispetto a quello delle passate stagioni.
Poi ci sono ovviamente vari parametri, calendario asimmetrico, quindi non ci saranno
esatto.
Da ritorno con le stesse partite nell'ordine. E ovviamente le squadre Torino, Juventus, Lazio, Roma non giocheranno ovviamente in casa nello stesso giorno e nella stessa giornata. Tra l'altro il Napoli, che è finito decimo, non è testa di serie in questo calendario, soprattutto non ci saranno non c'è la possibilità che alla vigilia degli incontri europei ai quali il Napoli, ai noi, non parteciperà, le squadre non si sfideranno tra di loro, quindi è probabile che sfideranno il Napoli uno almeno di queste,
sì.
È possibile almeno
sì.
Qualche volta. Allora, sentiamo cosa si succede da Liga Serie A, canale ufficiale, vediamo cosa stanno dicendo in questo momento. Ecco, ascoltiamo.
Le stesse gare in andata e le stesse gare in ritorno.
Ecco, voglio le Serie A. È il volume al massimo, quindi alza tu caramelli, perché la Lega ha messo un volume pessimo.
Un solo
ecco,
turno
grazie, grazie, Mary.
Che si giocherà mercoledì.
Ecco, sta dicendo quello che diciamo noi.
24.
L'ha detto qui, non so.
I derby saranno calendarizzati tutti in giornate diverse. E non sarà
che verve,
alla prima,
proprio
alla
una verve pazzesca.
Alla settimanale e alla terza
giornata. Vabbè, torniamo tra poco a Liga in Serie A. Intanto è con noi Pasquale Tina. Pasquale, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao,
anch'io cercavo di alzare l'audio, ma è bassissimo.
Mamma mia, è bassissimo. Grazie ai potenti
donna,
mezzi Radio Marte siamo riusciti ad alzarlo, altrimenti è davvero molto basso. Allora, giochiamo insieme, dai. Prima giornata contro chi? Emanuela.
Bologna-Napoli.
Ah, col Bologna.
Ma sai che tanti nostri ascoltatori al 339-666-9990 dicono appunto Bologna, la prima avversaria del
Napoli. Che può essere,
sì.
Perché effettivamente è finita al quinto posto.
O Roma.
Ah, quindi proprio tosta subito. Si gioca il 17 e il 18. Il 17 sicuramente il 18:30 aprirà il campionato l'Inter, campione d'Italia. Quindi vedremo se poi il Napoli, questo lo sapremo nei prossimi giorni, però ricordiamolo, non oggi, se il Napoli giocherà di sera il 17 o domenica sera, si giocherà tutto tra le 18 e le 20:45 in quel caso, perché è ancora estate piena. Non ci sarà la sosta invernale, caro Pasquale, sei contento? 22, 29 dicembre, 5 gennaio, quindi proprio...
Sì, sono contento.
La botta, diciamo.
Sono assolutamente contento. Molto,
si sente.
Ci credo.
Sono contento.
Vediamo cosa dice Vieri dalla Lega di Serie A, sentiamo.
Io comunque, nonostante questo, non ho capito niente. Non so quando si gioca.
Comunque
si gioca.
Stai Bobo è sempre lui. Vabbè.
Stai tranquillo.
Dalla prima volta che ci siamo visti.
Bobo, stai tranquillo che si gioca. Invece, Andrea, la domanda riguarda tre squadre.
Sì.
Dove giocano Como, Atalanta e Venezia le prime giornate di campionato?
Sì. Allora, l'Atalanta sta completando gli
occhio
i lavori
che possiamo
di
anche impazzire
Stadium,
la
viceversa invece Como e Venezia che sono
un'ubriacatura di gioia
adeguare i loro impianti.
Vabbè, questo ci interessa un po' meno. Io penso che il Napoli possa giocare invece tipo, non lo so, una squadra che spesso abbiamo incontrato la prima giornata, la Fiorentina. Tu che dici, Emanuela, anche tu Bologna?
Guarda, sinceramente io non ci azzecco mai con le previsioni.
Tanto stiamo giocando, quindi chiaro,
diciamo, non lo so. Invece i nostri ascoltatori hanno le idee chiare, perché c'è chi dice, come Antonio, la prima sarà Juventus-Napoli, invece occhio, Peppino occhio, dice no, Inter-Napoli, quindi subito, insomma, subito con una big Atalanta-Napoli per Salvatore. Quindi tutti stanno puntando sulle big,
ma perché
tanti
purtroppo
sul Bologna.
È possibile, visto, esatto, sì. A parte che in generale ormai è sempre possibile, giusto Pasquale, un big match al maggior da diverse stagioni, ma poi il Napoli è finito decimo, questo potrebbe
no,
contare.
Infatti per questo anche io ho cambiato, diciamo, il mio solito, di solito l'ultima giornata siamo abituati a un avversario
Severino, Verona, sì, esatto.
Cioè non di prima fascia, ecco,
esatto.
Vediamo, insomma, speriamo che esca quanto prima questo commento, anche che non si sente, almeno fateci vedere, insomma, le partite se è possibile. Facciamo un appello alla Serie A, dall'audio bassissimo, fateci vedere le partite in grafica.
Infatti, allora, sembra arrivare, vediamo un po', no, ancora no.
Intanto ci sono...
Aspetta, 5, 4, 3,
2, 1, partito, vai, alza il volume, Mary, metti il banco, Mary. Eccoci. Giornata 1, Napoli, no, aspetta, l'abbiamo intervista. Verona-Napoli, un'altra volta.
Cagliari-Roma.
Bene così.
Empoli-Monza, Genoa-Inter, Hellas Verona Napoli, Juventus Como, Lazio Venezia, Lecce Atalanta, Milan Torino, Parma Fiorentina.
Nessun big match fondamentalmente.
Allora io comincerei
Milan Torino, mi sembra interessante.
E comincerei dai campioni d'Italia che giocano.
Che dite, Pasquale, che dici? Verona Napoli è la stessa esordio del Napoli che ha vinto lo scudetto.
Grande Inter, grande Inter ha vinto.
Bene, bene, non bene. Pensavo peggio, io ho detto Bologna, quindi bene.
Benito,
chiaro
è
che poi, diciamo, insomma, bisogna affrontarle tutte, sì, è vero, però insomma mi sembra il Napoli non dell'anno scorso, cioè il Napoli vero, sì. Mi sembra un avversario alla portata, un avversario che cambierà molto anche adesso, no, perché è andato via Baroni, quindi
sì,
secondo
cioè,
me è un avversario alla portata del Napoli, chiaro.
Tra l'altro diciamo, no, che appunto il Napoli esordì, tra l'altro con gol di Quaraschera di testa, no, ricordiamo 5-1 mi pare, 4-1, cosa del genere, vinse con Napoli Spalletti, ma soprattutto dobbiamo dire, Emanuela, che il Napoli di Conte farà una preparazione molto dura, è anche vero che giocherà la settimana precedente in Coppa Italia, quindi in teoria dovrebbe essere già in buone condizioni. Ascoltiamo Ferrara, se dice qualcosa sul Napoli.
Una squadra che su tutte forse ha gli occhi puntati addosso, un tecnico che è stato una rivelazione, una sorpresa al Bologna la scorsa stagione, tanta qualità di gioco, una visione di calcio moderna, che cosa aspettarci a questo punto?
Beh, le aspettative ovviamente sono alte, perché arriva un allenatore che ha fatto vedere un gran calcio con il Bologna.
Ah, ecco, Thiago Motta, Juventus, quindi si parla della Juventus in questo caso, quindi ci interessa molto poco. Intanto siete contenti, cari amici, al 339-666-9990 di questo esordio del Napoli, Hellas Verona Napoli. Dobbiamo andare in pubblicità, però vorrei capire se a momenti c'è anche la seconda giornata per capire l'esordio al Maradona contro chi sarà. Poi con Pasquale Tina tra un po' facciamo anche un aggiornamento di mercato, visto che Buongiorno e Spinazzola, oltre a Rafa Marin, sono davvero vicini.
E tra l'altro, infatti, al 339-666-9990 stanno arrivando tanti messaggi in cui ci chiedono notizie di calciomercato, quindi ovviamente ci sarà l'approfondimento nel corso di questa puntata di Forza Napoli Sempre.
Già tra poco con Pasquale. Allora, vediamo se riusciamo entro poco, scusami Emanuela, a capire se c'è la seconda giornata, altrimenti dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti sempre Mary Fav mi picchia, c'è anche Mario il censore.
Infatti
vedo
è lui che mi inquieta l'ombra. Con quel cappellino poi.
Mamma mia,
la guida tecnica, conferisce la forza dei supereroi.
Così. Pubblicità e poi torniamo per la seconda giornata del Napoli, anche con Pasquale Tina per il mercato. Eccoci, esordio al Maradona contro il Bologna, caro Pasquale Tina, cara Emanuela, collegato Pasquale, e poi terza giornata, quella del primo settembre, poi c'è la pausa nazionali, ancora in casa contro il Parma, dunque Napoli che esordirà il 18 o il 17 agosto con l'Hellas Verona in trasferta, doppio poi appuntamento in casa contro Bologna e Parma, non male, che dici Emanuela?
No, in effetti ci hanno andati vicini anche sia Pasquale Tina che i nostri ascoltatori. Non abbiamo preso il Bologna alla prima giornata, ma il secondo esordio
in
appunto
casa,
in casa.
Insomma, Pasquale, che ne pensi? Non male?
Un avvio facile,
sì,
non facile, però
sono il Bologna, italiano chiaramente sarà un avversario ostico, perché comunque adesso il Verona la dobbiamo considerare una squadra importante visto che si è qualificata alla Champions League, però si può fare bene.
Cambia anche allenatore, perderà forse qualche big, si sa di Calafiori, insomma, attenzionato dalla big,
no? Si può fare bene, esatto, anche il Parma, sì. Il Parma avrà l'entusiasmo della neopromossa, vediamo.
Quarta giornata, aspetta, Cagliari-Napoli, 15
quarta,
settembre.
Dopo la sosta
si va a Cagliari, non male neanche questo.
Quindi 15 settembre.
Il primo big match dobbiamo capire quando arriverà, anche se col Bologna, come diceva Pasquale, giustamente è già una partita interessante.
In questo momento il Bologna è considerata una squadra forte, una squadra importante.
È vero. Allora Pasquale, nel frattempo che arriva, dunque, Verona, attenzione, altra giornata, no. Verona-Napoli, poi Napoli-Bologna, Napoli-Parma, pausa per la nazionale e Cagliari-Napoli. Nel frattempo, in attesa di un primo grande match, ma anche del prosieguo del calendario, Pasquale ci aggiorna su Buongiorno e Spinazzola.
Sì Dario, Buongiorno non è proprio chiusa l'operazione, credo ci sia l'intesa 35+5 tra Napoli e Torino per il trasferimento del giocatore. Il Napoli sta definendo con l'agente il giocatore dettagli di un accordo importante, il giocatore guadagnerà 2,5 a salire. Non so se ci sarà questa clausola rescissoria dopo 2 anni, stanno valutando i diritti d'immagine, credo insomma ci sarà.
Ah, ecco qua, scusami, Juventus-Napoli 22 settembre, primo big
quinta
match, alla quinta,
sì.
Quinta giornata Juventus-Napoli.
Quindi hai 2 gare in casa e 2 in trasferta, poi Cagliari,
sì,
esatto, di Napoli, esatto, e Juventus-Napoli.
Esatto.
Vabbè, con Buongiorno a difendere il Napoli contro la Juventus, ci si augura, però comunque, no, tornando al discorso del difensore.
Sì, dicevo, è una trattativa che il Napoli sta definendo, vediamo insomma se oggi, credo che tra oggi e domani si chiuderà, però insomma ci siamo, credo che ci siamo anche per Spinazzola che dovrebbe firmare un biennale, ovviamente a cifre più basse rispetto a quelle che percepiva la Roma, quest'anno mi pare che abbia guadagnato 3 milioni di euro, credo che siamo poco più della metà come ingaggio. Poi bisogna capire, perché da Milano ieri sera c'era Mamuka Yugeli e vedremo insomma se ci sarà un incontro con il Napoli, perché quella di Lorenzo sarà annunciata martedì la permanenza, c'è anche diciamo la situazione Kvaratskhelia con un rinnovo offerto, vedremo insomma se Kvaratskhelia firmerà o meno il rinnovo del contratto.
È vero, su Buongiorno ci sono dettagli insormontabili, i dettagli sono sempre importanti, l'abbiamo capito ed è che dobbiamo anche comunicarlo e trasferirlo ai nostri amici ascoltatori. Dettagli secondo te ancora diciamo sui quali sono le parti non sono vicinissime, o sono dettagli che bisogna affrontare e basta, secondo quanto sai adesso?
No, io Dario credo che la volontà del giocatore c'è, quindi che insomma siano dettagli, credo magari ingaggio a salire, ripeto, questa situazione, la clausola rescissoria, i diritti d'immagine, insomma si stanno verificando un po' di situazioni, credo ci voglia ancora un po'. Bisogna avere questa fretta, insomma, dover annunciare il giocatore a tutti i costi. Credo qualche, non so se qualche ora o anche domani, insomma, c'è Manna a Milano, quindi immagino che.
Però ci siamo.
Per chiudere in queste ore, diciamo, l'accordo per Buongiorno.
C'è un nostro amico invece che al 339-666-9990 è un po' pessimista, mi pare di capire. Allora ti chiede prima di tutto notizie su Marin, ma da dove deve arrivare? Da Marte, insomma, quindi in casa, gioca. Non gli sono piaciuti i sorteggi delle prime 5 giornate, dice che è un brutto inizio. E poi ti chiede, ovviamente in maniera provocatoria, Pasquale, ma Spinazzola e Lukaku non dovevano ritirarsi? Ovviamente si sottolinea un po' un'inversione di tendenza da parte del Napoli che va su calciatori più grandi di età, insomma più adulti.
Allora, per quanto riguarda Spinazzola e Lukaku... Noi dobbiamo essere, per esempio, io voglio essere coerente con quello che ho sempre detto anche l'anno scorso. Sì. Abbiamo sempre lamentato la mancanza di un progetto e di una decisione. Adesso che questa decisione, un progetto c'è, e al vertice diciamo di questa piramide decisionale c'è Antonio Conte. Se Antonio Conte ritiene che Lukaku e Spinazzola siano giocatori funzionali e importanti per il Napoli, credo che un minimo insomma di...
Esatto.
Di credito lo debba avere. Per quanto riguarda Spinazzola,
Napoli-Monza, sesta giornata, perdonami,
Spinazzola è un giocatore chiaro, sappiamo tutti, ha avuto dei problemi fisici soprattutto dopo l'infortunio al tendine d'Achille ad Euro 2021, giocatore che però si è ripreso, un giocatore l'anno scorso credo abbia giocato 36 partite, sì, non i minuti finali, 24 in campionato, 10 in Europa League, 2 in Coppa Italia.
Napoli-Como, ma com'è stato? Scusami Pasquale, si va a doppia coppia, diciamo.
Infatti,
cioè
sì.
Cagliari-Napoli, Juventus-Napoli, Napoli-Monza-Napoli-Como.
Ah, 2-2. Ah, spero che cambi però, insomma, ci sia un'alternanza maggiore. Quindi dicevo, Spinazzola, io credo che il Napoli poi farà tutti i suoi accertamenti dal punto di vista fisico, cioè non credo che il Napoli prenda un giocatore in maniera, come dire, sprovveduta. Per quanto riguarda Lukaku, onestamente parlare di ritiro mi sembra, cioè, un po' indecoroso a 31 anni nei confronti del calciatore. Se è un calciatore, esatto, che possa dare meglio, possa fare di più, sono d'accordo. Un giocatore che possa essere più pronto dal punto di vista fisico, sono d'accordo. Ritroverebbe però Antonio Conte, che è stato l'allenatore con cui ha reso meglio nel corso della sua carriera. Lukaku ha ancora 31 anni, non ne ha 35-36.
Allora, sì, poi abbiamo anche lamentato spesso la mancanza di giocatori.
Però se abbiamo lamentato
Empoli-Napoli,
la mancanza di un progetto, la mancanza di una decisione, di una visione, adesso che c'è,
esatto,
guardiamo questa visione com'è, poi dopo se va male muoviamo delle critiche, però se critichiamo sempre vuol dire che non ci va bene mai niente.
Buona giornata, Napoli-Lecce, ragazzi, ma il Napoli solo la Juventus e Bologna nelle prime 9 affronta di difficilissimi.
Intanto però c'è l'alternanza, una giornata fuori adesso, casa, una giornata,
sì,
in casa, finalmente un po' più
27 ottobre, quindi poi c'è anche il turno in fine settimana, il 30, vediamo il Napoli con chi giocherà,
allora, dicevo,
nel giorno del Natale del calcio.
Dicevo, per rispondere a Pasquale, sono assolutamente d'accordo con te, tra l'altro mi incuriosisce molto questa inversione di tendenza, o meglio questo ampliamento di vedute da parte del Napoli, che finalmente
Milan-Napoli 30
ottobre, assieme a calciatori diciamo promesse, diciamo che possono essere giovani di belle speranze, poi va anche su calciatori affermati che rappresentano qualche
sì, un
sicurezza.
Mix giusto, potrebbe essere, insomma, in genere si dice così, tra l'altro non troppo, tutti giovani, non tutti ovviamente tra virgolette anziani come calciatori. Intanto tra una settimana, Pasquale, nel salutarti parte il ritiro a Di Maro, ovviamente tra il 9 e il 10 in ora ad uno visite mediche, soprattutto per Rafa Marin, 10 in particolare
di
testa.
Ah, per rispondere anche a Rafa Marin, mi ero dimenticato. Il Napoli ha sempre, diciamo, previsto che Rafa Marin arrivasse la prossima settimana,
sì,
quindi non è che debba arrivare da Marte. C'è un accordo che arriva direttamente la prossima settimana, fa le visite mediche e poi si aggrega al gruppo per partire a per Di Marchi.
Tutto fatto per Rafa Marin. Tutto va bene,
chiaro.
Pasquale, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao ragazzi.
Grazie
tardi.
Pasquale,
ciao.
Allora, dobbiamo ricapitolare le 10 giornate,
allora,
perché l'ottima Castelli le ha segnate,
sì,
a pinna, come si faceva una volta. Intanto è arrivata anche l'undicesima.
Sono vintage, in tutto e per
no,
tutto.
No, nel senso è così più
sì,
pratico.
Prima giornata si esordisce fuori casa Verona-Napoli, poi in casa Napoli-Bologna per la seconda giornata, a seguire Napoli-Parma, poi sosta, pausa nazionali, Cagliari-Napoli al rientro, poi il primo big match per il Napoli che cade alla quinta giornata, Juventus-Napoli, poi il Napoli affronterà in casa prima il Monza, poi il Como, fuori casa invece l'Empoli, Napoli-Lecce alla nona giornata, Milan-Napoli alla decima, secondo big match, quindi primo big match alla quinta con la Juve, secondo alla decima.
Esatto, abbiamo dimenticato di dire, ma anch'io perché non l'ho perso, c'è ovviamente anche una seconda pausa, ottobre,
certo,
quindi dobbiamo capire quando cade questa pausa, esatto, cade questa pausa tra una partita e un'altra, ma insomma lo faremo tra poco. Queste le prime 10 giornate della Serie A 24-25 del Napoli di Antonio Conte, aspettiamo qualche altra giornata, poi tra un po' con Antonio Giordano è possibile intervenire sempre in generale, ma ancora di più con Antonio Giordano allo 081 63 63.
Le date non le sappiamo, insomma, con esattezza,
no, esatto,
ci chiedeva il nostro amico, perché non sappiamo
giorno
se saranno venerdì, sabato, domenica, lunedì, no, si gioca su 4 giorni. Il Napoli dovrebbe giocare prevalentemente la domenica, ho fatto un po' un'analisi della
sì,
scorsa stagione.
La Juventus l'anno scorso,
esatto,
che
bravo,
non ha giocato le coppe, ha giocato 12 volte alle 20:45 domenica,
esatto,
penso sui 15-16 volte di domenica, quindi la metà sicuramente del campionato di domenica,
esatto,
per quanto
sì
riguarda le prime 3 giornate.
Hai fatto anche tu questo studio,
fatto anche questo.
Mi facciamo paura.
18-25 agosto e 1 settembre, le prime 3 giornate prima della prima pausa saranno definiti anticipi e posticipi entro domenica, credo, a massimo lunedì, insomma nei prossimi giorni.
Allora io vi lascio la pubblicità, però con questa riflessione.
Aspetta, sempre... undicesima giornata. Vai. Napoli-Atalanta, 3 novembre.
Ecco. Ah, quindi due big match di fila, prima con il Milan, poi con l'Atalanta in casa questa volta. C'è un nostro ascoltatore, Ottavio da Casoria, che dice: se Spinazzola e Lukaku li stesse trattando Giuntoli o Marotta, il tifoso di prima si sarebbe lamentato del fatto che Manna sia un brocco.
Perché è un'occasione, è altra giornata, Inter Napoli, dodicesima giornata, ciclo di ferro dunque tra ottobre e novembre, 10 novembre.
La cosa positiva però è che le nostre avversarie partecipano alle coppe, positiva diciamo, volendo fare di necessità virtù, ovviamente.
Per ora, a parte la Napoli-Roma, sì, vabbè, Madonna. Così però dai ragazzi, ma così diventa, cioè un ciclo
questo
di ferro
è grave,
pazzesco.
Questo è vediamo la decima giornata quando dovrebbe cadere, provo a fare questa ricerca.
24 novembre, tredicesima giornata Napoli-Roma, e il Napoli qui paga il fatto che affronta le squadre che giocano in Europa, evidentemente.
Sì.
Il calendario della Champions, dell'Europa League, della Conference, lo conosciamo perfettamente.
Tra l'altro, anche nella stagione che si è appena conclusa, a novembre ci fu il ciclo di ferro. Effettivamente,
esatto,
questa
esatto.
È una.
Vediamo se c'è una caduta più serena alla quattordicesima. Lo facciamo tra pochissimo, perché c'è anche Antonio Giordano con noi, 0816366363. Poi parleremo molto di mercato, ci sarà anche Enrico Fedeli, insomma, tante cose. Con il calendario della Serie A in primo piano, a tra poco. E c'è anche un'altra giornata, vero Emanuela? È stata sorteggiata a Torino-Napoli, quindi com'è il ciclo di ferro?
Allora, Milan-Napoli inaugura il ciclo di ferro per la decima giornata, a seguire Napoli-Atalanta, poi dodicesima giornata Inter-Napoli, tredicesima Napoli-Roma, poi Torino-Napoli, insomma,
che non è facilissimo,
comunque non è facilissimo.
Bel ciclo di ferro, vero Antonio Giordano? Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno, finalmente buongiorno. Ci ritroviamo Antonio.
Sì, no, come direbbe il più scontato degli allenatori, prima o poi lo deve incontrare tutto.
Esatto.
Lo so, però è anche vero,
però,
insomma.
Però credo che per il Napoli sia bello cominciarlo da Verona. È un potere evocativo che nessun'altra partita avrebbe avuto.
Molto recente.
Peccato che non sia per l'agosto, perché altrimenti sarebbe meglio.
No, infatti, però non si può giocare, non si giocherà sicuramente a Ferragosto, ma il 17 o il 18, al massimo il 19 agosto. Tra l'altro, si diceva, si parte con un calendario, tra virgolette, non troppo difficile, a parte Napoli-Bologna, la seconda giornata, l'esordio del Maradona. Poi c'è questo ciclo di ferro, insomma, che in altri momenti avrebbe prodotto, ha prodotto anche, caro Antonio, ricorderà, il famoso De Laurentiis sul motorino che va via. Stavolta non possiamo dire niente, perché il Napoli non gioca le coppe, quindi è una delle squadre con cui quelle che giocano le coppe possono giocare. Questo è un po' anche, diciamo, il criterio probabilmente che ha determinato questa cosa.
Sì, ma è chiaro che bisognava, che inevitabilmente ci sarebbe scappato un periodo in cui a cavallo delle partite con le coppe ti sarebbe toccato, perché non hai nessun tipo di privilegio, al computer non viene dato nessun input. Credo che sia già abbastanza incoraggiante l'inizio, con tutto il rispetto che si deve per gli avversari e con tutto il rispetto che si deve a noi stessi e ai radioascoltatori, perché fare previsione adesso veramente mi sembra, insomma, qualcosa di...
Attenzione, quindicesima giornata, l'Immacolata Napoli-Lazio.
Ben oltre la follia. Questa è una partita che mi interessa. Particolarmente, cioè i figli razziali, quindi.
Già è vero, dimenticavo, pensavo per Baroni per qualche motivo, pensavo invece
no, le altre in genere, se ti può interessare agli discorsi, aveva soprattutto, come dire, un interesse organizzativo personale,
certo. Dobbiamo ricordare, Emanuela, giusto, che sin qui delle partite un po' più importanti, il Napoli affronta intanto ancora un'altra, la sedicesima, Udinese-Napoli, un'altra partita che evoca dolci ricordi. Il Napoli gioca fuori casa, correggimi se sbaglio, tu le segnate in maniera puntualissima, contro Milan, Inter, Juventus e Roma anche.
Sì,
e in casa contro Lazio-Atalanta.
Contro la Roma giochiamo in casa, alla
tredicesima. Sia Roma che Lazio, anche Atalanta e Bologna. Quindi 4 e 3, però insomma.
Volevo chiedere ad Antonio, ovviamente ricollegandomi alla difficoltà di fare previsioni, ma secondo te quanto può giocare a favore di Inter e Atalanta aver conservato lo stesso allenatore in un panorama invece di panchine di Serie A che, soprattutto per quanto riguarda le big, hanno visto tanti cambiamenti?
Un vantaggio rilevante, secondo me. tanto per l'una quanto per l'altra. Non devono imparare più niente, devono semplicemente continuare nel solco di una tradizione barra innovazione che appartiene tanto a Inzaghi quanto soprattutto a Gasperini, per il quale non ho mai nascosto avere il debole.
Sì.
E poi devono intervenire attraverso quelle che sono le possibilità che offre il mercato. Primo colpo dell'Atalanta è una di quelle cose che ti intrigano in maniera significativa, cioè Zaniolo è un giocatore inespresso, incompiuto, però sai bene che nel momento in cui si esprime diventa compiuto, può succedere qualsiasi cosa. Mano a Gasperini, poi tra l'altro se ripenso a tutto quello che è accaduto, Becchetelaer, l'esplosione di Cup Miners, Lukman,
attenzione, aspetta, 17esima giornata, Genoa-Napoli 22 dicembre, quindi prima di Natale si va a Genova, in Liguria, a vedere l'acquario, la fontana, tutto, insomma, vabbè.
No, per chi va. C'è sempre da fare la foto per chi va, ecco.
Certo.
Esatto. E quindi è un bel vantaggio.
18esima Napoli-Venezia.
Bravissima. Mi è anticipato stavolta.
Ah, che bello!
Napoli 29 dicembre, a Capodanno, se vogliono i tifosi del Venezia possono restare a Napoli a godersi il Capodanno. Il 29 o anche
oggi
30.
Oggi stai facendo la guida turistica.
Sì, sto facendo. Non ho capito.
No, dico, glielo possiamo già dire, non costerà poco.
Infatti, sono d'accordo con te. Tanto ci ha chiamati anche Enzo, buongiorno.
Buongiorno, quando ci sta il dottor Giordano non posso fare a meno di salutarlo perché lo stimo tantissimo.
Grazie Enzo.
Anche lui.
La sua signora di grande la risposta e la sua nostra intellettuale.
Vero.
Grazie molto.
Volevo dirlo questo. Al di là delle partite che dobbiamo affrontare tutto, quindi non mi interessa più di tanto, come mai ancora questo calendario differenziato che ho mandato il ritorno a chi giova? E vi ascolto come al solito per radio e vi ringrazio.
Grazie Enzo, grazie a te. Antonio, che dici?
Ah, la soluzione è nuova, che è stata esercitata da un paio d'anni, che di percorre...
Quarto anno, sono precisissimo, sì. Perché ho studiato, non peraltro. Quarto anno.
Sì. che ripercorre praticamente la tendenza del campionato inglese, che può piacere anche no. Non credo che ve ne freghi più di tanto, a me piace.
No, invece interessa.
Invece
perché
interessa,
soprattutto a Enzo interessa, credo.
Perché così non... ci fa allenare il cervello, perché ci costringe a memorizzare una scansione diversa delle partite, credo che sposti poco in termini di valore, perché tanto dovendo rincontrare tutto non cambia granché vedersela col Verona alla prima d'andata e alla prima di ritorno, o magari alla prima d'andata e all'ultima di ritorno. Tutto quello che conta è quello che riesce a fare nel corso della stagione, progettando, lavorando, cercando di sbagliare meno degli altri, cercando di fare molto meglio degli altri, quindi, però così mi diverte, devo dire la verità.
Sì.
C'è adesso che sfugge all'abitudine,
giusto. 0816363 per fare domande a Antonio Giordano, se volete anche di mercato.
Invece al 339-666-9990 ci state scrivendo in tantissimi, colgo l'occasione per ringraziarvi. Gino dice: ma quale ciclo di ferro, cosa importa se alla decima avremo già 30 punti? Si passa dal pessimismo all'ottimismo.
Quanti punti?
30 alla 30 decima,
quindi a 31. Dai, aspetta, 19esima giornata, si chiude il giro di andata con Fiorentina-Napoli, siamo già nel 2025.
C'è la Fiorentina sempre alla fine, oh.
Effettivamente sì, 5 gennaio prima della Befana, o forse anche all'Epifania, visto che poi ci sarà ovviamente
tutto. Ma il poi penso, guarda che bello sto calendario così, no? Perché ora l'avrebbero già fatto e finito anche per il girone di ritorno.
Esatto. Avremmo detto si finisce con la Fiorentina al Maradona,
no, maggio,
invece
continua, è un'emozione continua.
Però si finisce al Maradona, credo, no? Penso di sì, penso che al ritorno il Napoli chiuderà l'ultima giornata al Maradona stavolta, credo, dopo adesso vedremo,
no,
insieme.
Fatti i conti, non...
dovrebbe essere così, però vediamo se sarà così.
Allora
vado io sul mercato. Antonio, se il Napoli prende Rafa Marin, buongiorno, Lukaku e Spinazzola, l'ho detto anche l'altro giorno, va bene così o in che settore? Tu dicesti l'altro giorno servirebbe ancora qualcos'altro, ma in quale settore? Centrocampo? O anche difesa? O ancora difesa?
No, centrocampo sicuramente, ma anche difesa. Non bastano così. Quattro okay. Sono pochi.
Okay.
Però ripensando a quelli che andranno via, a quelli che sono già andati via, perché tieni presente che tu già hai perso più o meno la panchina, hai perso uno dei titolari, rischi di perderne un altro.
Facciamo i nomi, no? Hai perso Zielinski, hai perso anche Elmas, se vogliamo, già a dicembre scorso.
Sì, già per io Elmas lo consideravo uno a metà strada tra la panchina. La, certo. La perdita di Elmas non è quantificabile dal punto di vista tecnico. Non vedo in giro dodicesimi giocatori.
Classe 99 ancora, 25 anni.
Cambiano la vita come te la cambiavano Elmas. E quindi no, non ti bastano quei quattro lì. E nel caso anche 5, perché Caprile ce lo dobbiamo aggiungere, dai, oramai.
Anche Fodoruscio, no?
Sì, anche
sarebbero 6 con questi 4 che...
Non so Gaetano, perché mi pare di capire che possa ancora succedere qualcosa intorno a Gaetano.
Eh sì, pare che potrebbe partire nuovamente a questo punto, non credo nuovamente in prestito, no Antonio? Perché un nuovo prestito poi, ma quando è che il calciatore trova?
Ma intanto sta storia dei bambini, dei giovani, giocare... Gaetano non è più un bambino.
No, 24 anni, ragazzi. C'è Salvatore al telefono che ci aspetta da un po'. Scusami, Antonio, diamo spazio all'amico Salvatore. Buongiorno.
Buongiorno, Manuela, Davide, grande Antonio Giordano.
Ciao,
Antonio,
buongiorno.
Ti volevo chiedere, Salvatore da Vettere.
Sì.
Ti volevo chiedere se il Napoli non vende Osimhen, non riesce a vendere oppure non può, nessuno lo prende. E rimane a Napoli e con un'annata con Conte farà una quarantina di gol. Quando lo dovete vendere il Napoli poi?
40 gol, ma speriamo. Oh, grazie tanto Salvatore.
Se fa 40 gol, 600 milioni, ragazzi.
Forse anche di più, anche però avrebbe il contratto in scadenza 2026.
Cerco di essere serio. No, 40 gol.
Però.
Credo che le abbia fatte il Cristiano Ronaldo e Messi nella storia negli ultimi
anni. Higuain ne fece 36, no? Con Napoli, solo in campionato, quindi arrivò a oltre 40.
Bravo, Pipito ne arrivò a 36, credo fa. Però se c'è una clausola di 130 milioni non lo puoi vendere per un prezzo maggiore,
Vabbè,
Però quindi... ecco, ma se il concetto è anche questo, se non va via Osimhen, ce lo stiamo facendo questa domanda anche se siamo ancora appena al 4 luglio, si creano dei problemi, cioè il Napoli potrebbe incartarsi sul mercato anche per il discorso dell'ingaggio che ha Osimhen,
ma potresti essere costretto a fare la conversione del tuo mercato, intanto qualcuno lo dovresti vendere comunque, cioè penso a Raspadori, a Simeone, più a Simeone che a Raspadori per ovvi motivi di carattere tecnico e anche anagrafico. Non credo di Coara, onestamente non mi priverei mai di Coara. Però io non sono seriamente preoccupato, il mercato non è ancora aperto, nessuno ha comprato nessuno di rilevante, anzi a parte l'Atalanta, che per me con Zaniolo fa un colpo veramente di grandi dimensioni.
Dici Zaniolo con Gasperini può tornare quello che abbiamo intravisto?
Con Gasperini io divento un giocatore da pallone d'oro.
Anche tu?
Anche tu, sì, anche tu.
Adesso non esageriamo.
Più che con Conte, Antonio?
No, non lo so, per me sono allenatori che alla pari incidono, cioè ci sono tecnici di primissima fascia che ti cambiano la vita, cioè vale anche per faccio dei nomi, vale per Allegri, vale ovviamente per Ancelotti che per me è fuori categoria, vale per Spalletti, vale per questo target qua elevatissimo. Riflettevo una cosa, oggi vedevo il mercato della Juventus, no? In teoria stanno smontando una squadra per la quale è stato contestato sistematicamente Allegri, che però ha portato in centro. E allora dunque decidiamoci, vuol dire che quella squadra privata già poi di Fagioli e Pogba è andato ben oltre, visto che poi la state cambiando.
Questo fa capire no, il termometro di quanto poi a volte si abbiano dei pregiudizi sui tecnici,
però la qualità del gioco obiettivamente era veramente troppo scarsa. Napoli e la Sverona la 20ª giornata, com'è? Uguale.
È vero, era la stessa giornata.
Vabbè, è uscita così. Vediamo se la seconda sarebbe
col Bologna, esatto.
Non credo,
invece c'è Roberto Del Casoli, Antonio, poi andiamo subito.
Atalanta Napoli, vedi la seconda di ritorno.
Che dice? Per un grande Napoli, perché non riprendere Kim e dargli l'ingaggio che chiede?
Perché Kim più Osimhen più il ritocco di Kvaratskhelia significa
bruciare una serie di anni di progetto. Okay. Io non mi posso permettere la Porsche, ragazzi. Cioè,
vabbè, non è vero questo. Io non mi posso permettere la Porsche.
No, i tuoi soldi sì, ma
certo. No, tu te la puoi permettere. Il reuccio di cava, non dimenticare.
La gente deve rendersi conto. Cioè, non è che possiamo comandare al club di stanguarsi e poi di sparire.
Beh, salta il banco, dai, salta il banco, effettivamente, caro amico che ci scrivi.
Sì.
Tutti vorremmo di nuovo Kim in azzurro, ma ormai penso che sia andato anche per.
Prende 7,5, sì, no? Mi pare.
Sì, 7 più bonus, mi sembra. Quindi
7 più bonus sono 14. Sono 14 all'anno. Cioè, metti 14 di Kim, metti i soldi di Osimhen, metti quelli che dovrei dare a Napoli. Napoli non può andare oltre un range.
A te piace? Buongiorno e poi ti salutiamo.
Molto, moltissimo. Credo che sia il più bravo con Scalvini dei difensori centrali italiani.
Anche più di Calafiori?
Anche più di Calafiori per il momento, perché ci hanno già un vissuto che Calafiori non ha fatto in tempo per una serie di cose a crearsi. Calafiori è più bello, più estetico.
Sì.
Se si può dire una parolaccia che non è una parolaccia, è più figo calcisticamente,
sì.
Non so,
è
no?
Più nesta, è più nestico.
Però sì. Però sono questi tre qua ci fanno star bene, ci garantiscono un futuro lungo, aggiungiamoci Bastoni, cioè.
Infatti.
Io perciò a volte quando parliamo di qualità del calcio italiano in ribasso mi viene la pelle d'oca.
Non è totalmente così. Va bene. Antonio, dobbiamo salutarti, un abbraccio.
Grazie,
forte
Antonio.
Ci vediamo nei prossimi giorni,
Grazie, mandatemi il calendario alla 38esima.
Va bene,
ecco,
okay.
Ok.
Grazie Antonio Giordano.
Grazie Antonio.
Siamo arrivati alla 20esima giornata, tra un po' anche la 22esima giornata. Napoli-Juventus.
Napoli-Juventus.
La stessa, la quinta anche in questo caso, giusto? No, 20, no. 21, la terza in questo
terza,
caso. Quindi Verona in casa, poi Atalanta fuori casa, Juventus in casa per quanto riguarda il giorno di ritorno. Sin qui 26 gennaio. Vabbè, Napoli-Juventus, speriamo che possano fare un bel regalo, perché dopo qualche giorno c'è il mio compleanno, anche abbastanza importante.
Mamma mia, purtroppo. Speriamo, vabbè. Perché certi compleanni intossicati non vogliamo vivere più. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp 0816363 per intervenire in diretta. Qualche istante di pubblicità e torniamo da voi. Altre date, altre giornate.
Sì, di nuovo buongiorno, Emanuela Castelli, Dario Sarnataro per Forza Napoli Sempre Summer Edition. Vai, poi c'è un ospite con noi.
Allora, ci eravamo fermati alla 21esima con Atalanta-Napoli, che inaugura un altro ciclo di ferro, perché la 22esima giornata vedrà il Napoli in casa scontrarsi con la Juve e poi subito dopo Roma-Napoli alla 23esima, alla 24esima Napoli-Udinese. È uscito qualcos'altro?
No, ancora no, adesso okay. si parla di altre cose sul canale della Lega, di Serie A, di calcio, per carità, canale della Lega, altri non li vogliamo sentire. Intanto però, a parte le battute, no, sto scherzando.
Oggi ti vedo carico.
No, sono battute politiche, evitiamo, insomma, parliamo di politica, di sport, di calcio.
Certo.
La domanda che faccio al prossimo ospite, che è un amico, un allenatore molto preparato, è: ma vale, cioè il calendario è importante? Oppure anche tu insomma, dici quelle classiche cose, tanto più o meno tutte bisogna incontrarle. Secondo me vale il calendario, il tabellone delle coppe ancora di più. Mimmo Di Carlo, buongiorno.
Bentornato.
Buongiorno a tutti, salve.
Ciao Mimmo. Allora è così, vale, cioè conta un calendario a seconda delle situazioni, da qui all'anno prossimo possiamo capire com'è la situazione delle varie squadre, però conta affrontare prima o dopo certe squadre?
Ma sicuramente conta, soprattutto per un allenatore che arriva nuovo.
Ecco.
Che chiaramente deve plasmare una squadra, dargli una mentalità, quindi è chiaro che se tu parti subito con delle partite difficili e magari non sei ancora pronto, tra virgolette, per la mentalità, per il lavoro che ogni allenatore vuol come mentalità vuol dare a una squadra, poi può diventare più complicato, no? Perché partire bene, partire magari così così, cambia soprattutto per gli umori e per le convinzioni di una squadra, di un allenatore che parte da nuovo.
Assolutamente, quindi in questo caso lei, intanto Lazio-Napoli alla 25esima, a febbraio, 16 febbraio, Hai, quindi promuovi questo inizio di calendario del Napoli, se vuoi te lo ricapitoliamo un attimo.
Allora, prime giornate si esordisce Venezia-Napoli.
Verona-Napoli.
Verona-Napoli, poi alla seconda Napoli-Bologna, a seguire Napoli-Parma, poi abbiamo Cagliari-Napoli, Juventus-Napoli, poi abbiamo in casa la doppia, prima col Monza, poi col Como, poi fuori casa con l'Empoli, si ritorna in casa con Lecce e poi il ciclo di ferro.
Scusate, ma chi ha fatto il calendario? De Laurentiis Conte?
Ah, quindi è buono, per
te. Però una cosa la volevamo chiedere, mister, perché Conte è risaputo che faccia delle preparazioni atletiche pesanti, diciamo, e questo può incidere nell'avvio di campionato, nell'avvio della stagione azzurra?
Ma più che incidere la preparazione, secondo me è la mentalità che deve dare alla squadra, capito? Per il suo credo di calcio, questo penso, perché poi oggi si lavora tanto, bisogna lavorare tanto oggi, e Conte è uno di quelli che non transige dal lavoro, cioè almeno conoscendolo con me, Antonio, durante la settimana bisogna pedalare forte, chi non si allena per due giorni di seguito, chiaramente il terzo giorno lo recupera o non gioca la domenica, cioè, ma tanti allenatori fanno così, perché anche Thiago Motta, se tu sbagli un allenamento può darsi che non ti faccia giocare, così mi dicono, voglio dirti, ma è una mentalità comunque che tanti allenatori fanno, compreso me in questo caso, però bisogna capire la squadra che hai e che gestione devi fare. Quindi se non devi fare gestione, bisogna far così.
L'inizio con l'Hellas Verona è positivo, Napoli che giocherà, ricordiamo, anche la gara di 32esimi di Coppa Italia, ai noi, perché è finita decima la squadra azzurra, probabilmente il 10 o l'11 agosto, però tu dici, Mimmo, sicuramente il 10-11 dopo anche il ritiro di Castel di Sangue, il Napoli sarà un pochino imballato per i carichi.
Ascoltate, il calendario del Napoli, guai chi si lamenta il calendario.
Assolutamente.
Stiamo analizzando insieme.
Almeno è stato fatto, ripeto, è stato fatto 20
secondi.
Mister, però
le squadre e le hanno messe loro.
Stanno vicino al computer in questo momento loro.
Mister, però possiamo lamentarci del ciclo di ferro che vede il Napoli scontrarsi una via l'altra contro Milan, Atalanta, Inter, Roma. Possiamo.
Sì, ma senza le coppe?
Como Napoli 23 febbraio. A proposito di questo, dobbiamo dare notizie che gli amici Calcio Napoli 24 giustamente sottolineano, lo fanno sempre puntualmente, perché Juventus Napoli, il primo big match, parte la gara con Bologna, alla quinta, si giocherà dopo il primo match di Champions della Juventus, e anche Milan Napoli giocherà dopo che il Milan giocherà dopo una settimana con della Champions League, perché c'è il turno di fine settimana il 30 ottobre. Insomma, questo è anche un vantaggio. Del resto, Napoli-Inter intanto il 2 marzo. Del resto, Mimmo, poi te lo chiedere anche di Buongiorno e di Spinazzola. Del resto, il Napoli, lo ripetiamo, poiché è finito al 10° posto in classifica, è chiaramente una di quelle squadre che affronta le squadre impegnate in coppa, perché non gioca le coppe, quindi è una di quelle lì, tra virgolette, libere come il criterio di assegnazione, giusto?
Ma voi mi insegnate, ok, quando c'è la Champions League bisogna fare determinate scelte,
infatti è positivo per il Napoli.
Turnover, quando non hai le coppe, guarda, meglio di così, secondo me il Napoli non poteva capitare. Secondo me, guarda, il Napoli deve approfittarne di questo calendario, e sicuramente con le motivazioni da un nuovo progetto, da una nuova mentalità, da un allenatore importante, cioè, secondo me, ecco, il Napoli con questo calendario deve essere bravo a approfittarne, perché più vinci e più entusiasmo si crea, e sappiamo bene come può anche proseguire la stagione con l'entusiasmo.
Certo. Ecco. Che dici, Mimmo? Buongiorno e Spinazzola sarebbero acquisti giusti, importanti?
Buongiorno, è un ragazzo giovane di grande prospettiva, e che, diciamo, per la nazionale sta arrivando anche lui il momento di giocare in un grande club. Di giocare in un grande club.
Napoli Fiorentina, intanto scusami, alla 28esima, 9 marzo. Perdonami.
Sì, ok, dicevo solo che Buongiorno ha bisogno di giocare in una grande squadra e poi arrivare in nazionale. Quindi è un giocatore penso perfetto, per quello che riguarda il Napoli, per la sua crescita, e anche per il Napoli, che prende un ragazzo giovane, in questo caso qua, comunque. Perché bisogna capire che basta vedere in nazionale. Quest'anno non c'era un blocco, c'era un blocco Inter, ma c'erano solo 3 giocatori. Troppo poco per fare un blocco forte in nazionale.
Mister, invece Osimhen Lukaku, insomma la cessione di Osimhen si sta rivelando un po' più complicata del previsto, c'è ovviamente tutto il tempo, però lei chi preferirebbe alla fine per l'attacco del Napoli, perché sono due giocatori totalmente diversi tra loro?
Vabbè, se io ho Osimhen tengo Osimhen.
No, certo. Chiaro. Però dico, ovviamente Osimhen va ceduto per questioni di ingaggio, eccetera, è in procinto di andar via oramai da 5-6 mesi, da quando ha rinnovato a dicembre. Però potendo sceglierle come caratteristiche, sarebbe più adeguato a Conte un calciatore alla Osimhen o uno alla Lukaku?
Ma Conte già ha avuto Lukaku, quindi Conte se gioca con due attaccanti sa che ha bisogno di un giocatore forte fisicamente e un giocatore magari vicino a Lukaku che abbia qualità tecniche importanti e velocità importante. Cioè io mi ricordo Lukaku,
Venezia-Napoli, scusami, 29esima giornata Venezia-Napoli, giusto per completare. Prego, Mimmo, perdono. Okay.
Mi ricordavo Lukaku e Lautaro Martinez, io me lo ricordo quei due lì, ragazzi, una coppia perfetta veramente perché si completano in tutto e per tutto. Cioè, quindi io immagino un Napoli in questo modo qua.
È vero. Mimmo, è sempre un piacere parlare di calcio con te. Un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Un abbraccio a Mimmo Di Carlo. Intanto Napoli-Milan, 30esima giornata, il 30 marzo, 30 ottobre Milan-Napoli, 30 marzo Napoli-Milan. Tra un po' parleremo molto di Buongiorno, chi lo conosce molto bene, una bandiera del Toro, ma continuiamo a parlare anche di mercato, poi ci sarà Enrico Fedele e poi dobbiamo capire contro quale squadra il Napoli chiuderà il campionato. Siamo alla 30esima giornata, ci siamo quasi, alla 38esima si chiude ovviamente la Serie A. 24-25.
Prima di andare in pubblicità leggo il messaggio di Adriano da Giuliano, 339-666-9990, ricordiamo il nostro numero WhatsApp. Per le prime giornate almeno sulla carta avversari diciamo abbordabili, poi il ciclo terribile, spero che questi avversari ci sottovalutino, ma quello che più conta sarà l'atteggiamento che la squadra avrà in campo e che gioco proporrà al di là dell'avversario che si va ad incontrare. Bisogna essere padroni del proprio destino, cosa che lo scorso anno è venuta a mancare del tutto, però il gioco di Conte sarà un po' anche adattato, no, alle avversarie che via via
Sembrano un po' lo ha detto. Capiremo meglio tra Di Mario e Castel di Sangro, ci saremo come Radio Marto ovviamente, oh. Che cosa verrà fuori. Conte nella conferenza stampa disse proprio questo, no, cambieremo da 4 a 5 in fase difensiva a seconda anche delle avversarie. Va bene, dobbiamo fermarci, salutiamo Mary Fav intanto che ha finito il turno, è arrivato invece Gigi Soriani, tra un po' anche il mashup su Beach on the Beach, dobbiamo farlo assolutamente, e tra un po' anche le ultime 8 giornate della Serie A. Pubblicità. Allora, vi piace questo calendario del Napoli? Iscriveteci al 339-666-9990.
Ricapitoliamo le ultime 3 giornate estratte, quindi 30, la 30esima giornata Napoli-Milan, 31esima Bologna-Napoli, 32esima Napoli-Empoli, uscita la 33esima, Dario?
No, si è bloccato anche tutto qua,
ecco,
diciamo.
Anche
quindi,
qui, perciò chiedo a te.
Lo capiremo. Intanto però parliamo anche del Napoli che sarà, perché è molto vicino Alessandro Buongiorno, ne parliamo di questo e non solo, con una bandiera assoluta, tra l'altro un grandissimo giocatore, difensore e non solo, allenatore anche, Giacomo Ferri, buongiorno e grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno.
Grazie davvero caro mister, insomma i ricordi sono freschi per quanto mi riguarda, lei, fratello l'altro di Riccardo, insomma grandi difensori, grandi uomini anche, grandi bandiere rispettivamente, Giacomo del Torino e ovviamente Riccardo dell'Inter. Però caro mister, io le chiedo subito, vado in tackle diciamo facendo quello che faceva lei, su Buongiorno, il Napoli lo prende come sembra e come insomma pare molto vicina la chiusura della trattativa, che colpo fa?
Ma secondo me Napoli fa un grandissimo colpo, perché dal mio punto di vista Buongiorno in questo momento con Scaldini sono i due difensori italiani più forti in assoluto. Oltretutto Buongiorno, ma anche Scaldini, come dicevo prima, hanno dei margini di miglioramenti incredibili. E questo è un vantaggio per un difensore, perché è un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, ma allo stesso tempo è già molto esperto. E in questo, secondo me, Napoli e Antonio Conte sono coscienti di questa cosa. Ecco perché, secondo me, sono andati su di lui.
Secondo lei il costo, no, applicato dal Torino, che chiederebbe 45 milioni di euro, corrisponde poi al valore del calciatore o risponde un po' a una supervalutazione che è determinata anche dalla carenza, dalla povertà di difensori centrali forti?
Bravissima, una domanda fantastica, secondo me ha centrato il punto. Allora, il discorso dei 40 non lo so, perché devo essere sincero, io ho letto 30 più 5 bonus.
Adesso sembra 35 più bonus, esatto. Però insomma è una valutazione altina.
Ma questa cosa succede nel momento in cui c'è un'asta intorno al giocatore, perché comunque intorno al giocatore c'erano delle squadre inglesi, perciò noi sappiamo che parecchie squadre inglesi possono spendere tantissimo, non hanno difficoltà, e io credo che il valore è quello in questo momento, perché il ragazzo è giovane, il ragazzo come ho detto prima ha dei margini di miglioramento incredibili, ma allo stesso tempo è già da 2-3 anni che fa la Serie A, ha già giocato in nazionale, è già nel giro della nazionale, perciò credo che con le cifre che ci sono in questo momento sono le cifre giuste. Io faccio un esempio sempre del Torino: Bremer ha fatto su per giù lo stesso percorso di Buongiorno, sembrava che ci fosse l'Inter già arrivato, c'era una squadra inglese, poi arrivò la Juventus con il cash, perciò gli ha dato 40-45 più 5 di bonus e Bremer andò alla Juve, perciò e anche con Bremer c'era un'asta. Io credo che su Buongiorno, se valutiamo le cifre che ci sono in questo momento, come mi ha detto lei, sono cifre giuste dal mio punto di vista, è come se io dovessi andare a prendere Scaldini. Io sono innamorato di questi due difensori perché
anche più di Calafiori di Bastoni, mi sta dicendo mister, come giù diciamo.
Non l'ho capito, scusa.
Lei è innamorato di Buongiorno e di Scalvini, secondo lei sono anche più forti di Bastoni e Calafiori, che sono gli altri due giovani o abbastanza giovani difensori italiani?
Ma secondo me più forti o meno, questo non so, per esempio dei tre che abbiamo citato Bastoni è quello che ha più esperienza.
Certo.
Io credo che sono tutti noi difatti in Italia e per l'Italia dietro, dal mio punto di vista non abbiamo granché problemi, l'unico problema è che c'è solo Scalvini un destro, gli altri sono tutti mancini.
Sì, esatto, vero.
Però credo che le valutazioni sono giuste, io parlavo di Scalvini e Buongiorno perché sono i giocatori che da 2 anni mi stanno impressionando per l'età, per come giocano, per la naturalezza che hanno negli interventi, nel gestire la partita. Ecco, io guardo un po' queste cose, sono fissato su queste cose perché oltretutto, come mi avete detto voi, ho avuto la fortuna di fare 10 anni l'allenatore del settore giovanile del Torino . E poi sono arrivato anche a fare la prima squadra, ma più che altro il settore giovanile, perciò nel settore giovanile ti dà l'abitudine a vedere le qualità del giocatore in fase di crescita. E questi due mi hanno fatto una grande impressione.
Hanno colpito, ma in cosa in particolare Buongiorno? Tra l'altro le chiedo anche 2 domande in una. Con Conte quanto può migliorare e in cosa soprattutto deve migliorare secondo lei?
Allora, lui deve migliorare come ho detto prima, nonostante in questo momento è già un giocatore di altissimo livello. Deve migliorare in tutto, deve migliorare nella gestione dei 90 minuti ad esempio, perché noi sappiamo che i ragazzi giovani, inesperti, questo l'ho provato anche su di me. Io sono arrivato in Serie A a 20 anni, 21 dalla Regina, ho fatto il salto dalla C1 alla Serie A e non riuscivo a gestire i 90 minuti. E la gente dice, vabbè, ma cosa vuol dire? No, vuol dire tanto, perché comunque noi sappiamo che in Serie A, con i giocatori che ci sono, basta che sei distratto un attimo.
30 secondi,
basta. Ti castigano. Perciò io credo che, come ha detto lei, lui può migliorare nei 90 minuti della partita, parlo della concentrazione che non è semplice, può migliorare ancora nell'impostazione secondo me Buongiorno, perché è un giocatore che ha sempre marcato, io lo conosco benissimo perché lui è arrivato a 8 anni nel settore giovanile del Torino, perciò io essendo molto legato a questa società l'ho seguito proprio da quando era giovane e credo che con Conte, per la domanda che mi ha fatto lei, ulteriormente questo avrà un vantaggio perché con Conte deve stare attento non 24 ore ma 25 al giorno, perciò credo ma non vale solo per Buongiorno,
certo
è una cosa positiva che oltretutto, se posso aprire una parentesi e chiuderla con Antonio Conte, siamo molto amici perché abbiamo giocato 4 anni a Letta insieme.
Giusto.
E abbiamo diviso la camera dei ritiri per 4 anni, perciò lo conosco molto bene, ho avuto la fortuna di giocare con lui. Non so se è così perché comunque io quando sono arrivato a Lecce lui aveva 18 anni, io 28, perché abbiamo 10 anni di differenza. C'era lui che Bastone lo fece esordire in Serie A, c'era Moriero, c'era Garcia, che hanno tutti la stessa età. Perciò con Antonio Conte ho anche la fortuna di conoscerlo personalmente ed è una persona al di fuori del calcio straordinaria, e perciò io credo che con Antonio Conte deve star concentrato 25 ore al giorno.
Allora le giro la riflessione di un nostro ascoltatore al 339-666-9990, dice: il bello è che abbiamo il calendario ma non abbiamo una squadra, riusciranno i nostri eroi a fare una squadra competitiva? E poi aggiunge: credo poco all'impegno delle coppe, chi è forte sempre. Quanto conta invece appunto l'assenza delle coppe, ma soprattutto secondo lei, al di là appunto della difesa che il Napoli sta puntellando molto adeguatamente in queste ore, in queste giornate, a centrocampo il Napoli dovrebbe fare qualcosa?
Ma secondo me sì, se c'è la possibilità sì, ma questo che credo che la società con Antonio Conte sappiano perfettamente come fare in mezzocampo. Loro sono entrati nel settore, che parlo della difesa, a piedi uniti, come è stato detto all'inizio, e giustamente, perché devono rifare la difesa, e se non sbaglio stanno mettendo dei tasselli importanti in queste settimane. Sì. Automaticamente in mezzo al campo, se ci fossero dei giocatori adatti al modo di giocare come interpreta la partita Antonio Conte, secondo me, anche se Napoli purtroppo non ha le coppe, è sempre meglio avere dei ricambi, perché noi sappiamo che al giorno d'oggi quanto è veloce e quanto è pericoloso lo scontro fisico, no? Perché noi non ci rendiamo conto, continuiamo a dire che negli anni, rispetto ai miei tempi, è aumentata la velocità, perché poi non è che è aumentato nient'altro, è aumentata la velocità, e noi sappiamo che aumentando la velocità aumenta i rischi. In più, dal mio punto di vista, sono aumentate le partite, ogni anno ci sono sempre delle partite in più, perciò io credo che un Napoli senza coppe, se riuscisse anche a mettere dei tartelli ma importanti, perché Zelinski comunque è andato via, credo che sia una cosa importante, nonostante, come avete detto voi, sappiamo tutti, purtroppo Napoli non ha le coppe, però io credo che sta costruendo una squadra importante. Sono partiti nella zona di campo dove Napoli aveva più bisogno.
Eh sì, con Conte che è proprio sostenendo questo. Tanto tra poco scopriremo le ultime giornate. Io voglio ringraziare davvero di cuore Giacomo Ferri, è stata una piacevolissima chiacchierata. Speriamo di poterla rifare presto, se lei vorrà.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie davvero a Giacomo Ferri, grande difensore, grande bandiera del Toro, ma anche allenatore, appunto, come si diceva. Vai, ricapitola.
Ci ha aiutato tra l'altro a conoscere un po' meglio Buongiorno, negli aspetti da migliorare, negli aspetti invece in cui è particolarmente forte. Mi manca l'ultima giornata, perché invece sono arrivate la 35esima, 36esima e 37esima giornata, rispettivamente Lecce Napoli, Napoli Genoa, Parma Napoli. L'ultima mi manca, potremmo andare per esclusione, però in questo momento che siamo in diretta diventa abbastanza
forse
complicato.
Non mi ricordo, forse manca l'Udinese, ci sta.
No, l'Udinese Fiorentina, c'è. La Fiorentina c'è?
Sì, c'è.
Sì?
Sì. Cioè, mi pare. Va bene, scopriremo tra poco. Nel frattempo, tra un po' ci sarà anche Enrico Fedeli con noi. Aggiornamenti ancora di mercato. Arriva l'ultima giornata fra poco. Il Napoli che chiude le ultime.
Napoli
prima.
Cagliari.
Ah, col Cagliari. Quindi il Napoli chiude con Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.
Non
l'ho da un lato sembra che siano semplici, ma in realtà tutte e quattro probabilmente saranno ancora in lotta, specie Lecce e Cagliari probabilmente, poi vedremo il mercato, il rendimento eccetera, per la salvezza.
Bravissimo, ed è questa un'altra riflessione da fare, perché nella seconda parte del campionato, nel girone di ritorno, nessuna partita è scontata. Noi lo diciamo sempre, sembra anche banale, però intanto si è visto anche nella passata stagione, vabbè che il Napoli è andato in difficoltà contro chiunque, però non bisogna mai sottovalutare gli avversari, soprattutto quando lottano col sangue agli occhi, ma su questo io credo che il Napoli di Conte non farà difetto.
Dovrebbe avere il sangue agli occhi finalmente, avere questa caratteristica che il Napoli non ha avuto per caratteristica proprio, e che invece dovrebbe avere sempre, una squadra di Serie A, anche se poi l'anno dello scudetto il Napoli era talmente forte, talmente straordinariamente scintillante, che non c'era bisogno di essere, diciamo, cattivi tra virgolette.
Questo sì, perché se non domini col gioco devi dominare comunque aiutandoti anche con la fisicità, e questo è un altro aspetto su cui potremmo battere anche in chiave calciomercato, cioè vedere davvero quali giocatori arriveranno, con quali caratteristiche. In difesa si sta facendo tanto, si sta andando diciamo proprio nel verso della fisicità, calciatori di 1,91, insomma calciatori ben piazzati anche dal punto di vista fisico, ma anche molto bravi nell'impostazione, quindi che uniscono qualità a quantità, diciamo, e a forza fisica. Vedremo anche appunto chi arriverà a centrocampo e in attacco, qualora appunto dovesse essere ceduto.
Perché Anguissalo, Bottega, Caiuste rispondo Ruscio Gaetano, il Napoli ne ha 5, si gioca con 4, con 2 centrocampisti e basta, diciamo, nel modulo ne avrebbe 5, è chiaro che però il Conte dovrà valutare, dovrà in particolare Caiusto e Gaetano.
Esatto, esatto,
se Caiusto non convince, il Napoli penso che intervenga, sempre che riesca a avere il budget giusto, anche forse in virtù della cessione di Osimhen.
Va bene, tanti interrogativi, tanti interrogativi, proveremo a risolverli tra pochissimo, o meglio ad affrontarli, perché risolverli penso al 31 agosto.
Forse sì, forse un pochino prima. Se il Napoli davvero chiude per il ritiro di Marro, Rafa Marin, buongiorno, e Spinazzola risolve i casi di Lorenzo e Caraschelia, è già un lavorone, devo dire, anche e soprattutto Giovanni Manna, dobbiamo riconoscerlo.
Infatti,
però,
dobbiamo riconoscere che è partito davvero in una situazione di difficoltà.
Vediamo se così sembra, così come sembra, le cose vadano in questo senso. Ci fermiamo?
Ci fermiamo. 339-666-9990. Continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp. Qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Dare un giudizio finale sul calendario. Il Napoli parte contro l'Hellas Verona, chiude al Maradona contro il Cagliari. In mezzo un inizio sulla carta non troppo difficile per la qualità delle squadre, poi un ciclo di ferro terribile che però capita anche a ridosso in alcuni casi della Champions League per le altre, per Milan, Juventus eccetera, ovviamente purtroppo
quelle che l'hanno meritata,
sì, indubbiamente, e si chiude con 4 partite non difficilissime sulla carta ma in realtà molto ostiche, perché Lecce, Parma eccetera eccetera sono impegnate, Cagliari nell'ultima partita,
Genoa
anche forse saranno impegnate per nella lotta alla salvezza, quindi insomma sì. Calendario direi buono.
Io direi buono. Tutto sommato buono, insomma un po' di paura tra virgolette, se si può definire così, per quel ciclo di ferro che si inaugura la 10ª giornata, però il Napoli è abituato comunque a ridosso del mese di novembre, a metà del mese di novembre, a iniziare un tour de force, insomma se l'avvio è buono è lì che dobbiamo provare ad essere particolarmente incisivi, a portare a casa quanti più punti possibile per avere un tesoretto insomma da parte. Ma io del Napoli di Conte mi fido, però la diciamo provocazione, o meglio la riflessione che hai lanciato tu ad inizio trasmissione sulla preparazione atletica, un po' insomma qualche dubbio me lo fa venire.
Tu lo sai che tutte queste nostre certezze verranno picconate tra qualche secondo? Che dici? Facciamo con la sigla DJ Soriani? Ok, vai allora, si capisce subito.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Chiamateci allo 081-6363-63. Direttore, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Va meglio?
Buongiorno, sì, meglio.
Va di schiena, va bene. Caro direttore,
buongiorno,
allora,
direttore.
Che calendario è? Con Di Carlo, Di Carlo ha detto, è un buon calendario, l'hanno scritto De Laurenti e Conte, perché all'inizio...
Ha ragione.
Ecco, vabbè.
Perché ho visto che le prime 10 domeniche ci sono solo 2 partite importanti, credo, come dirette concorrenti
con la Juventus e con l'Atalanta, credo, e anche Bologna se vogliamo, insomma, con
è una partita. Poi c'è un mese di novembre, credo, particolare, e poi un girone di ritorno dove ci sono all'andata a gennaio, al ritorno 4 partite importanti.
Napoli gioca contro queste big quando loro, più o meno non tutte, giocano la Champions League, ma è normale, lo ripetiamo, perché il Napoli purtroppo essendo...
E poi del finale sembra un calendario abbastanza agevole, però bisogna vedere queste squadre che incontrerà in che posizione della classifica. Che se sono tranquilli e agevoli, si fece lotta con la retrocessione, allora, cioè il Cagliari, l'Empoli mi pare che siano.
Sì, l'ultime 4 sono Lecce, Genoa, Parma, Cagliari.
Esatto.
Le ultime 4. Vabbè, insomma, stiamo a vedere, l'importante è capire che Napoli
è un avvio con una bella brivio, come l'anno scorso, credo, no?
Anche come 2 anni fa, qualcuno ha ricordato, io per primo, che il Napoli di Spalletti che vinse lo scudetto.
No, come prima a Verona.
A Verona, esatto.
La prima è come quella di Verona di Spalletti.
Esattamente.
081-6363, le linee telefoniche sono aperte, approfittatene come ha fatto Salvatore, bentornato su Marte.
Sì, buongiorno Manuela, buongiorno Dario e buongiorno direttore. Allora,
buongiorno.
In merito a Spalletti, direttore, lei ha fatto delle dichiarazioni dicendo che Spalletti è un allenatore di club e non è un
commissario tecnico, giusto? Non è un selezionatore.
Sì, ho detto che è un maestro e non un professore universitario.
Senza diminuzio per i maestri, ripetiamo.
La mia domanda è: ma fanno lo stesso mestiere l'allenatore di club e il commissario tecnico? Anzi, aggiungo, direttore, il commissario tecnico ha il vantaggio di scegliersi 25 calciatori in base alle caratteristiche del proprio sistema di gioco. Quindi ha più vantaggi rispetto all'allenatore di club.
Ok, grazie Salvatore. Vediamo che ne pensa il direttore.
Salvatore, per conoscere bene un giocatore non c'è bisogno di vederlo una volta, c'è bisogno di tenerlo sotto osservazione per tutta la settimana, vedere che carattere è, vedere come si comporta, come si alimenta, se migliora. Ci sono delle grandi differenze, io ho fatto questa differenza: un maestro che insegna le aste e le tabelline a un professore che fa la matematica con i logaritmi, è una situazione totalmente diversa. Quindi Spalletti è un uomo di campo, non è un imprenditore, cioè non ha quel genio, è un uomo di campo, migliora quando ha la possibilità di poter lavorare molto sui suoi giocatori. E poi fa da fa capire, io vedo troppo filosofo delle volte.
A Napoli è entrato in sintonia pazzesca, immediata con gli azzurri, nazionale forse no, evidentemente, sicuramente no. Dato, chiamateci ancora 0816363. Scusa Manuela, volevo dire, tranquillizzare alcuni, perché diceva che sento giù il direttore ha un problema un po' di raucedine, ma non è giù di corda, di giusto?
Va bene. Però tutto a posto, per il resto è sempre arrembante, e vediamo subito che cosa ne pensa della riflessione di Fabio, che dice: il ciclo di ferro è veramente di ferro se nelle prime 10 giornate non fai almeno 25-26 punti, quindi diciamo che dipende da come ci arriviamo. Ecco, secondo lei, direttore, preparazione atletica pesante, quella di Conte, il fatto di far capire le proprie idee ai calciatori possono incidere nell'avvio del Napoli, oppure lei è fiducioso?
No, io sono fiducioso, ma anche l'anno scorso dicevamo che doveva fare solo 10 partite 27 punti, la storia non le fece, però insomma l'entusiasmo in uno a queste praticamente a questo avvio abbastanza, non dico agevole, ma quantomeno in discesa, ci mette nelle condizioni di poter guardare al futuro con un certo ottimismo. Tu sai che se incominci bene incominci ad acquisire si acquisisce, non so, la stima della gente, della stampa, i giocatori si autano, celebrano e quindi danno molto di più. È un inizio, diciamo, che non speravamo tanto, però meglio che è venuto così.
C'è Angelo al telefono, buongiorno.
Buongiorno, saluto a Emanuela, che spero questa volta mi riconosca, io la seguo sempre.
Sì, assolutamente. Buongiorno. Ciao Angelo.
Una domanda, io vi ascolto tutti i giorni.
Grazie.
Volevo rifare un po' al discorso del post nazionale, che ho sentito avete coinvolto vari addetti ai lavori per trovare nuovi regolamenti, nuove leggi per ridurre il numero di stranieri,
riforme,
e quant'altro,
riforme,
sì. E quant'altro, ma io pongo una domanda provocatoria come mio stile: ma per cambiare la cultura italiana c'è bisogno delle leggi? Cioè, in che senso? Anche all'epoca il famoso trio Verratti
Immobile, Immobile,
dovettero andare a Pescara per trovare minutaggio. Cioè è colpa delle leggi, delle limitazioni, o non
della
in
cultura.
Italia nel campionato di Serie A il 18enne, il 19enne bravo, talentuoso, per noi sarà sempre non pronto?
Grazie.
Bella
Angelo.
Domanda,
bella.
Grazie.
Giriamo a Fedele.
Ma vedi, il calcio italiano, e io lo sto dicendo da anni, sta purtroppo patendo degli anni bui per quanto riguarda la qualità dei giocatori, soprattutto dei giocatori dal centrocampo in su. Mancano i giocatori di talento, mancano i giocatori dell'uno contro uno. Hanno fatto una grande pubblicità doveroso ai numeri 10 e il Napoli non ha un numero 10 e l'Italia non ha un numero 10. Non ce l'ha manco il Napoli adesso.
È Guaraschele più o meno, no? Potrebbe essere.
Ma non è un 10.
Vabbè, però,
il
giocatore di
fantasia. Allora, praticamente, se non ritorniamo al calcio di strada, all'uno contro uno, se non la smettiamo di pigliare i Marcantoni di 1,90 m e poi gli insegniamo il calcio.
Però in questo senso, direttore, chiedo scusa, Angelo chiedeva, servono le riforme o una cultura come fa a cambiare? Per me, attraverso le riforme, e non solo, evidentemente, si può provare a cambiare un po' la cultura sportiva?
No, ma vedi, con la legge sul decreto crescita, sulla legge di tante cose, anche perché dico, avendo un prodotto autoctono i prezzi aumentano. Se noi pensiamo che Buongiorno costa 40 milioni di euro, io dico allora Nesta, Cannavaro e Maldini quando
avremo 150, 200.
Allora, certo, come dubbio. Vedi, come vedi.
Però voglio dire, come si fa ad, diceva Angelo,
si va soprattutto adesso valorizzare, facendo giocare il gioco. Io dico solo una cosa,
appunto,
nell'Udinese c'era un ragazzo che fu convocato che è Pafundi.
Sì. Sì.
Pafundi è un genio.
Sì. Però dei limiti
gioca, è Piccerin, è Kurt,
no, a Lugano so che è un tipo un po' così, no?
Non lo so che tipo è, ma se no tu ieri hai avuto l'opportunità di intervistare Favo.
Sì.
Ebbene, Favo portava dei giocatori i quali sono dei ragazzi di grandissima prospettiva, solamente che se tu devi raggiungere degli obiettivi e non fai i risultati e metti dei giovani, complichi la situazione ed ecco che vai ad acquistare dei giocatori magari all'estero che fino adesso col decreto crescita costavano la metà di quello che costano i giovani.
Direttore, una domanda per lei proprio rapidissimamente perché siamo a ridosso della pubblicità. Un nostro
Rosario,
ascoltatore chiede se secondo lei il Napoli sta lavorando o lavorerà per un sostituto di Zielinski.
No, ma il Napoli ha bisogno di un sostituto, il Napoli deve trovare un sostituto, il Napoli manca in mezzo al campo, in difesa, se prende Marin e ha preso Buongiorno, grosso modo non è che c'è una grande esperienza, però sono giovani vogliosi. Poi so che vogliono cambiare posto, forse Olivera, fargli fare il braccetto, ma in mezzo al campo il posto di Zielinski, la mezzala che si inserisce e fa gol, o anche il giocatore che da lontano abbia il tiro in posta, chi sarà?
Rosario, intanto buongiorno, vai rapidissimo.
Buongiorno,
poi,
buongiorno Dario, buongiorno Emanuela, buongiorno. Un saluto affettuoso al direttore, spero che guarisca presto. Volevo domandare una cosa rapidissima, al di là degli acquisti che sta facendo il Napoli, e sono d'accordo che ha bisogno di una mezzala, non credi che a centrocampo il Napoli è un po' povero di numeri, nel senso che il solo Lopotti, che anche sa, con tutto il rispetto che ho per Folo Luce e per Caiuste, avrebbe bisogno di un altro tipo di calciatore, tipo sostituto di anche sa. Grazie.
Grazie a te, Rosario.
Anche per i gol da centrocampo, no?
Diceva, sì,
il centrocampo ha perso 2-3 giocatori, devi acquistare forse, non so il futuro di Gaetano. Folo Russo forse dipende, rimane più di Gaetano, lo vorrei vedere perché ha delle caratteristiche diverse, però al di là di Folo Russo o di altri giovani, il Napoli ha bisogno, è vero che il sostituto di Anghissà poi dovrebbe essere Caiuste, che ha delle sembianze quasi uguali, però deve migliorare, però ha bisogno subito, immediatamente, di un giocatore di personalità che sia un numero 10, cioè un giocatore che sia in centrocampo, la stella del centrocampo, che può illuminare anche il reparto offensivo.
Allora, direttore, ci fermiamo per la pubblicità, poi derubiamo ancora qualche minuto, non vogliamo affaticarla, diciamo, la voce, no, perché semplicemente per un discorso di voce. Grazie intanto agli amici che ci stanno chiamando, chiamateci ancora a 0816363. Poi ragazzi, a prossimi numeri 10, domani ci celebreremo il quarantennale della presentazione show storica, fantastica, con 60.000 ascoltatori qui a Radio Marte di Maradona, di Armando Maradona. No, nel senso, celebreremo con voi di Radio Marte. A proposito, vi chiediamo già da oggi, ma per domani scriveteci via WhatsApp o mandateci anche, non so, il biglietto di quel di 40 anni fa della presentazione, la vostra testimonianza, chi c'era, cosa facevate in quel 5 luglio 84. Pubblicità.
Che bello.
Eccoci qua, cara Emanuela, insomma domani mi raccomando, testimonianze, magari foto, cosa facevate il 5 luglio 84, soprattutto se eravate magari al San Paolo per la presentazione incredibile, storica di Armando Maradona.
Te lo dico, già avrai un'ascoltatrice sicura, perché io domani sarò in onda di sera, però insomma avrò tanto piacere di condividere con te questa bella, diciamo, questo bel tuffo nel passato, nei ricordi.
Chiaramente
che
parleremo anche del lavoro di oggi, mercato, però insomma Forza Napoli sempre dedicato a questo appuntamento. Che cosa faceva Enrico Fedele 40 anni fa, il 5 luglio 84, quindi domani, diciamo, il giorno di, della presentazione di Maradona? Dove stava, direttore?
Stavo a casa, l'ho vista per televisione.
Fecero una parte,
l'ho vista per televisione. Sì,
aveva la contezza che era un momento storico per il Napoli?
Sì.
Sì.
Avevo la contezza perché mi rendevo conto che il Napoli aveva fatto un miracolo, perché aveva preso il giocatore più forte in assoluto di tutti i tempi, e che bisognava solo vedere, perché questa poi era la perplessità, l'adattamento alla città, ai compagni, e soprattutto se in campionato italiano, dove ai giocatori più forti sono previste delle cure particolari, parlo di un marcamento a uomo tipo Gentile, tanto per essere chiari,
sì.
E come si sarebbe comportato. Ebbene, devo dire che è andato al di sopra di ogni aspettativa migliore. Io ti dico di più, quando andavo a vedere, quando avevo la palla lui guardavo la partita, quando non l'avevo lui leggevo il giornaletto che ci davano
mamma mia.
Direttore, c'è una bellissima riflessione da parte di Gilda, che ovviamente le fa gli auguri di pronta guarigione, però dice prima diceva il direttore che lo scorso anno il Napoli avrebbe dovuto fare più di 20 punti, se non sbaglio però ne facemmo 18 nelle prime 10 giornate, perdendo due gare contro Lazio e Fiorentina. Poi ci fu la delusione Bologna, che ricorda forse all'epoca nessuno immaginava avrebbe fatto il campionato che ha fatto, e chiede: non è che siamo stati tutti troppo precipitosi a giudicare negativamente quel Napoli?
Quello di Garcia, insomma.
Sì,
no,
di Garcia.
No, perché il Napoli, al di là dei risultati, che poi con Garcia ha avuto dei discreti risultati, si vedeva che era carente in alcuni settori. Non era quel Napoli pimpante e aggressivo, era un Napoli che giocava in maniera diversa, era un Napoli che attendeva per partire in contropiede, ed era un Napoli facilmente perforabile nella fase difensiva, cosa che poi è avvenuta alla fine, perché credo che il Napoli abbia preso quasi 50 gol.
Allora, questa amico scrive, Ferdinando da Ischia, ma per me il calendario non conta tanto. Prima magari lo pensavo come te, devo dire la verità, ma se pensiamo all'anno scorso ci sono capitate Frosinone, Sassuolo, Lazio in casa e Genoa, per quello che era la forza che si aspettavano dal Napoli, avremmo dovuto fare un solo boccone. Quindi abbiamo imparato che tutte le partite, al di là del vantaggio delle coppe, possono essere insidiose, quello sicuramente, però è chiaro che ci dobbiamo esprimere sulla carta. E tra l'altro l'anno scorso noi speriamo, ma ci contiamo anche, no, direttore?
Ma io
è un'annata unica, negativa. Intanto scusa, chiedo scusa, 081 63 63 63, ancora un paio di telefonate e poi salutiamo il direttore. Sì. Prego, direttore.
No, io vorrei sempre, per un motivo, sapete la mia franchezza, ma voi, sentivo te, che mi hai detto allora con Buongiorno, con Marin, con Lukaku, mi pare che questa
avessi detto, Spinazzola, no? Anche sì.
Spinazzola fa 15 partite.
No, per dire, diciamo, questi sono i possibili.
Il Napoli che fa? Il Napoli che fa? Secondo te che fa?
Per me, se le cose vanno nel modo giusto con Conte, cioè il feeling sia con la squadra che con la società.
Cioè, ma Conte va in campo,
No, nel senso che si crea quel giusto, quella giusta chimica, e il Napoli va in Champions League.
La chimica, ma vogliamo mettiamo
uno sopra. È importante.
Allora, ascoltatemi bene.
Tecnicamente il Napoli ha più di 4 posti.
Il Napoli ha bisogno di un leader difensivo, l'ha trovato.
Forse spera che si possa essere Buongiorno.
No, non lo è.
Non è un leader.
Buongiorno delle nuove leve è un ottimo giocatore.
Però è
più
capitato
marcatore
Torino,
di Calafiori quanto Scalvini, ma non hanno le stimmate della guida. Cosa che il Napoli ha avuto sempre bisogno e che ha sofferto l'anno scorso, non avendo Albiolo, non avendo Reina, non avendo Koulibaly, non avendo Kim. Avendo un portiere bravo, però è muto, ha bisogno di gente in difesa. Quindi
allora, dica lei, secondo lei, è chiaro che dipende anche dalle altre
cose. Io dico trovatelo. Io troverei un giocatore anche.
Così non arriva nelle prime quattro il Napoli? Così? Con questi quattro acquisti?
Deve lottare, perché deve trovare un Lukaku. Se rimane Lukaku, che deve fare 20 gol. Sì. Non so, e deve trovare un Cavara che è contento di rimanere a Napoli. Mm. Perché se non è contento di rimanere a Napoli, allora i fatti si complicano. Deve risolvere questo problema di Di Lorenzo, ragazzi. Vi dico un adagio napoletano: a Funo quando è rotta, inutile che ci fai un urco, sarebbe giusto.
Ho capito, però martedì, tra l'altro, dovrebbe annunciare la conferma.
Essere realisti. Allora io mi auguro che vada tutto a posto, però sono troppo anziano e ne ho viste troppe, perché alla fine cominciano a dire: hai visto, se sapevo, non se sapevo, eccetera. Quindi
Napoli, se si è rotto qualcosa,
avrebbe
rotto
bisogno
qualcosa.
Guarda, io porto l'esempio o di Pepe del Portogallo, ma porto un esempio ancora più pratico del Napoli di Vinicio, dove c'erano dei discreti giocatori, buoni giocatori, no? Boccolini, La Palma.
Il grande Tarciso Burnic. Anche Bruscolotti lo dice sempre.
Bravo, è chiaro. E questi sono quelli che fanno ruotare il meccanismo.
Saremo a vedere, sì.
L'ultima per lei, Carlo dice: è vero che Buongiorno magari non è ancora una guida difensiva, però, e non è una guida per la squadra, ma non può diventarlo agli ordini di Conte?
Ah, come non può diventarlo? Ma da voto con sto Conte?
Ragazzi, Conte è l'allenatore del mondo.
Ma stiamo parlando di Padre Pio.
No, vabbè, ma si migliora anche grazie all'allenatore.
Ma lui migliora sul piano della determinazione, sul piano dell'accortezza, dell'aggressività, della concentrazione, ma se non ottiene,
carissimo. Direttore, un abbraccio forte, a presto. Grazie, ci sentiamo direttore. Prossimi giorni. Ha ragione Fedele, Conte non scende in campo, il leader dovrebbe essere Hermoso oppure Hummels. Ci interessa festeggiare il quarto posto, l'amico sempre molto critico, ma io non ho detto che il Napoli festeggia il quarto posto. Il direttore mi ha fatto la domanda e ho detto: il Napoli con questi acquisti secondo me può lottare, può entrare nei primi quattro, secondo me. Poi dipende anche dagli altri, evidentemente.
Avevano detto che il direttore Fedele sembrava il sosia in realtà di se
stesso,
e invece la chiosa è stata particolarmente arrembante, proprio per fatto stile. Esatto, quindi era proprio
a proposito di Original, qui abbiamo DJ Soriani, di Original, quello che ha fatto,
che è quello a cui ho dato un euro più o meno un'ora fa e ancora non ha preso il caffè, quindi lo devo adesso vado a togliergli praticamente il portafoglio.
Ma lui è un VIP ormai, sai?
Portafogli.
Dopo il Maradona, io d'Angelo, le serate. Un'altra sorpresa ci sarà l'altro venerdì, quindi il 12. Luglio.
E dacci un indizio.
Un indizio ce lo dai? Sempre una sorpresa relativamente a Nino. Mamma mia, va bene. A proposito di mashup, mettiamo Beach on the Beach.
Quindi ci dai qualche biglietto anche a noi.
Nino è un grande, ma anche Claudio Mattone, che ha firmato questo pezzo con i 3-3 che cantano, sono grandi, giusto? Quindi mashup, vai.
Senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sembra un uomo nel bando ma cash. Blocchi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice.
Fanno uscire pazzo tutti i boss.
Napoli sempre.
Grande Gigi, grande Gigi. Allora, intanto
lo sa fare il DJ?
Bravino, non c'è
bravino,
male.
Bravino, dai.
C'ha 200.000 difetti, ma è bravino. Allora, programma I Di Maro, saremo presenti, lo recuperiamo, lo ricordiamo ancora una volta. Il 13 c'è la conferenza stampa di Antonio Conte. Domenica 14, secondo incontro serata con quattro giocatori in piazza Madonna della Pace. Poi il 17 la serata di intrattenimento di Cabaret. Il 18 incontro serata con Mister Conte più staff tecnico. Il 19 luglio serata presentazione squadra con DJ set, sempre in piazza Madonna della Pace. E il 20 luglio serata di intrattenimento con i cantanti. Questa è, diciamo, la parte per i tifosi. Poi chiaramente ci sono due amichevoli che il Napoli giocherà con l'Aunan, rappresentativa dell'Aunane, il martedì 16, e sabato 20 contro il Mantova di Ossanzini. E gli allenamenti avranno orario 10-12 al mattino, 17:30, 19:30 al pomeriggio, molte doppie a quanto pare. Tutti, e questo tutti. Rientra nel discorso che facciamo prima, no? Di Conte. Facciamo anche gli auguri a Alfredo Maiorano.
Il nostro grande Alfredino. Sì, il nostro Alfredo, grande Alfredo, tanti auguri. Davvero.
Colonna di Radio Marte da tanto tempo.
Tanti dicevi, auguri. Davvero.
Quindi, insomma, c'è da vedere, insomma, cosa farà Conte.
Allora, a me ha sorpreso molto il calendario, no? del ritiro di Di Maro, perché essendoci andata per tanti anni, in effetti ho visto che ci sono stati allenatori, anche lo stesso Sarri era molto applicato durante gli allenamenti, però non erano mai così lunghi e mai mattina e pomeriggio tutti i giorni. Esatto. No, c'erano mattina e pomeriggio spesso, però c'erano anche la mezza giornata di riposo che capitava in uno spazio temporale, in un arco temporale di due settimane, almeno un paio di volte, quindi una media di una settimana, di una mezza giornata libera a settimana, cosa che con Conte in questi 11 giorni non c'è. E insomma, questo già fa capire, no, l'amma fatica declinato proprio dal punto di vista pratico.
Non
no,
è solo una t-shirt, un'ottima intuizione del marketing del Napoli, devo dire. Ma
io
anche,
infatti l'andrò ad acquistare, perché devo avere tutto,
ragione. Direi di sì. Ma anche appunto proprio lo slogan di Conte il Napoli, col Napoli, noi saremo presenti ovviamente a Di Maro con il nostro Gianluca Gifuni, che salutiamo, visto
che salutiamo. Allora io, ragazzi, io seguo ovviamente anche quando non sono qui presente, vi seguo, ti seguo sempre, Dario la mattina, te e anche Gianluca Gifuni, che rinominiamo perché sennò insomma non ci sembra giusto, ma l'hai nominato, io l'ho contato, dopo a un certo punto ho perso il conto. Cioè, ti manca proprio tanto, l'hai nominato 7, 8.
Ma sta facendo un po' di serie e mi fa piacere per lui, come è giusto che sia.
Ma l'hai nominato continuamente, lascialo riposare.
Manuela Castelli, recuperato.
Bravo,
tre volte,
dovresti nominarmi molte più volte. Ma scherzo, ovviamente. Salutiamo Gianluca, anzi, non vediamo l'ora che torni, insomma, qui con noi. Tra l'altro, poi lui vivrà, come dicevi, tutto il ritiro a Di Maro Folgarida, e sarà interessante avere il punto della situazione degli allenamenti in diretta, praticamente con lui, perché tra l'altro gli allenamenti si avranno proprio a ridosso della trasmissione, proprio a ridosso della trasmissione che lui farà costantemente con noi qui a Radio Marte, quindi insomma sarà molto molto interessante questo ritiro, e anche quello di Castel di Sangro, dove andrai anche tu.
Pare di sì, vediamo, ci saremo, Radio Marte ci sarà, questa è la cosa più importante, pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, chi parla sempre Dario Sanataro con Emanuela Castelli. A proposito di Castel di Sangro, ci saremo, ci sarà sicuramente anche il prossimo ospite.
Che connessione, veramente.
No, io devo presentarlo
andrei,
così il prossimo ospite, anche perché c'è Gigi Soriano in onda e lui sa che Gigi ha fatto, non so cosa ha fatto, una confusione sul palco del concerto bellissimo di sabato scorso in Nino d'Angelo.
Che confusione.
Giusto, Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno a
poverino.
Voi.
Che ha combinato Soriani? Dimmi la verità, tu cioè eri presente, ha fatto cose buone, oppure come mi dice lui, oppure mi affido al cronista di razza?
Impeccabile, impeccabile.
Allora ci credo, va bene. Buongiorno Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Allora Vincenzo, il tuo commento al calendario, perché dobbiamo farlo? Com'è?
Ma è un calendario particolare. Perché ci sono delle ricorrenze, delle coincidenze particolari, come la prima a Verona, che ricordiamo tutti l'ultimo scudetto, il primo viaggio della stagione fu proprio a cavallo di Ferragosto, che era proprio il giorno di Ferragosto.
Il 15, sì.
15.
E qui saremo a cavallo poco dopo, a Verona, su un campo notoriamente ostile per il Napoli. E quindi sarà bello vedere il debutto dell'era Conte in un campo molto difficile, però penso con un Napoli, mi permettete la brutta parola, con la faccia insomma arrabbiata, come ha detto il mister,
incazzata,
ha detto lui,
e citiamo, quindi è colpa di Conte.
Infatti.
Dopodiché il turno infrasettimanale è l'unico che ci sarà, il 30 ottobre, compleanno di Maradona a Milano con il Milan, quindi
esatto. E noi diciamo il Natale del calcio
per tanti anni, lo scudetto con il Milan, quindi queste coincidenze. Poi ci sono anche quelle quattro giornate, io parlo dell'andata perché il ritorno, vi dico la verità, non l'ho ancora studiato bene, ho visto l'andata e ci sono quelle quattro partite di fila, a partire dal Milan e chiusa con
la Roma dopo la sosta a novembre, che secondo me già potranno dire che Napoli sarà a livello di obiettivi, perché già saremo dopo la decima giornata, già ci saranno stati degli scontri diretti, si sarà visto la mano di Conte, si sarà vista la voglia del Napoli di cancellare nuovamente e al più fretta possibile il disastroso anno post scudetto, e credo che ci saranno delle indicazioni, ecco, di quello che può essere il percorso del Napoli, che tutti insomma ci auguriamo, a partire dalla società, debba essere un cammino di vertice, quindi di lotta per la Champions. Però insomma io credo che anche per quello che stiamo vedendo, per come si sta muovendo la squadra sulla club, sul mercato, il Napoli vuole essere il protagonista, questo è sicuro.
Vincenzo, ti dico subito che per quanto riguarda il girone di ritorno ci sono la ventesima, ventunesima, anzi la ventunesima, ventiduesima e ventitreesima giornata, Atalanta-Napoli, Napoli-Juve, Roma-Napoli, quindi un altro mini ciclo di ferro con tre big, insomma, anche loro impegnate comunque in Champions League. Detto questo, Vincenzo, per quanto riguarda l'avvio del campionato, l'avvio del Napoli, ovviamente sembrano squadre sulla carta abbordabili. Lì abbiamo visto, non bisogna mai dare nulla per scontato. Quanto inciderà la preparazione di Conte, anche il fatto che Conte sia un allenatore nuovo e quindi debba inculcare ai suoi calciatori il sistema di gioco che gli è più congeniale, che lui vede cucito addosso alla sua squadra?
Analizzando l'ultimo campionato, meglio non pensare a se il calendario sia facile o meno, visto che il Napoli ha stoppato tutte le possibilità di riagganciarsi a un discorso europeo con partite tra virgolette più abbordabili, quindi lascia il tempo che trova, bisogna capire come ci arriverà. Sicuramente io che ho lavorato sull'Inter di Conte posso dire che insomma Conte fa una preparazione molto tosta, molto tosta, però le sue squadre poi sono squadre toste, cioè squadre che corrono, che combattono, al di là della qualità, e il Napoli ne ha, ma è una squadra che Conte è capace di inculcare subito la sua voglia, la sua ferocia, lui ama definirla così, in campo. Quindi la squadra deve essere avere sempre fame, avere sempre voglia di lottare, e soprattutto sarà molto organizzata tatticamente. Quindi io credo già dal via, al di là dell'aspetto fisico, è chiaro che tutte le squadre arriveranno come sappiamo nelle prime giornate magari con le gambe ancora un pochino pesanti. Però c'è anche da dire che Napoli il 10, più o meno 10-11 agosto dovrebbe avere già il primo impegno ufficiale in Coppa Italia, quindi chissà che magari quella sgambatura di Coppa Italia una settimana dal via del campionato non possa servire per essere più pronti, perché di solito, ecco, qualche anno fa Napoli-Verona di Ferragosto, Verona-Napoli poteva avvantaggiare leggermente il Verona perché aveva fatto appunto già un impegno ufficiale, no? Questa volta capiterà ai noi per il Napoli questa situazione, e quindi io credo che Napoli possa tra virgolette essere un pochino già più fresco tra virgolette, cioè sì, con i cambi meno imballati,
certo.
Sì, già essere passato allo step della rapidità, no?
Non che è fondamentale appunto per anche Conte, quindi sì.
Vincenzo, nel prima di salutarti, chiaramente un occhio al mercato, ne parli anche tu oggi sulla Gazzetta dello Sport, sì, giustamente, anche dopo aver sentito Conte, ma anche prima, il Napoli sta pensando alla difesa. Due, tre acquisti, arrivano due o tre secondo te? Rafa Marin, buongiorno probabilmente, ma anche Hermoso, oppure solo due?
No, ne arrivano due sicuri, diciamo che ormai Rafa Marin sarà a Napoli tra lunedì massimo martedì, perché dovrà sostenere le visite mediche, quindi passare prima per Roma, firmare il contratto, ma sarà da subito, dal raduno, quindi dal primo giorno di preparazione già a disposizione di Conte. Credo che il discorso di Hermoso sia stato leggermente, cioè al momento congelato, a parte per una questione di costo, comunque un giocatore svincolato che viene in un club importante, è un ingaggio molto importante, ma perché il Napoli si era focalizzato su Buongiorno. Pare che ormai insomma tutto sia stato definito quantomeno tra i club, ma per essere arrivati alla definizione tra i due club vuol dire che il giocatore ha già dato il suo assenso, quindi siamo nella fase dei dettagli, che con Napoli sono sempre un po' più lunghi di altre squadre magari, però comunque credo che insomma possiamo dire che Rafa Marin e Buongiorno
saranno due giocatori del Napoli, uno un po' prima perché Rafa Marin sarà, come detto, subito al ritiro, mentre un giorno, avendo fatto parte della spedizione europea dell'Italia, arriverà un po' più avanti. Io credo che i giocatori che hanno partecipato all'Europeo, certo, li vedremo ormai tutti a Castel di Sangro, non in Trentino. Dopodiché, secondo me, adesso bisogna aspettare qualche uscita, no? Non bisogna ingolfare, tra virgolette, anche perché si lavora male poi, se c'è in tanti, bisogna essere nel numero giusto per lavorare bene, e quindi io credo che adesso il Napoli nel reparto, dove giustamente sottolineato Dario, sapevamo che il Napoli avrebbe investito e avrebbe fatto in maniera importante e soprattutto con una tempistica prioritaria rispetto agli altri settori, quindi il Napoli aspetterà l'uscita Ostergaard già a gennaio doveva andare via, quindi credo che andrà via Ostergaard, da valutare cosa succederà con Nathan, se andrà via in prestito per giocare e vedere se crescerà o se arriverà magari un'offerta, chissà, certo, anche per il titolo definitivo. A quel punto io credo, ma questa è una mia supposizione, che Napoli possa pensare di valutare delle opportunità di mercato per prendere ancora un altro giocatore, quindi tre volti nuovi più Rachmani e poi la nuova versione di Lorenzo Oliveira, che sappiamo Conte vuole provare come braccetti, quindi come esterni, sì, dei tre, sì, dietro, magari non insieme perché sono a tutti gli effetti due terzini che amano spingere e negli ultimi anni hanno fatto quel tipo di lavoro, però uno alla volta, quindi magari uno in fascia, uno nei tre dietro e viceversa, una volta all'altro più arretrato e l'altro più avanzato in fascia. Comunque queste nuove soluzioni permetteranno a Napoli di avere, tra virgolette, necessità di una rosa meno ampia nel sì, settore, anche perché il Napoli avrà soltanto un impegno a settimana.
Vincenzo, c'è Gerry da Zurigo che racconta un aneddoto bello su di te, ti fa i complimenti, insomma, poi non lo leggo giusto perché riguarda la tua famiglia, quindi insomma per una questione di privacy
te lo giriamo
perché grazie, è molto molto bello e ti tributa una grande stima meritatissima.
È vero quello che ha scritto Gerry,
esatto. Grazie Gerry, se ho l'occasione, insomma, non so,
no,
se
Dario ti girerà sicuramente il messaggio,
subito, foto,
assolutamente,
in tempo reale,
esatto. E nel frattempo ti chiede anche: Conte vuole Luca, non sarebbe meglio tenere Osimhen o è questione di soldi?
Detta così, questione di soldi è anche brutta, no? è una questione di equilibri finanziari, che più o meno è sempre una questione di soldi, ma è un po' più elegante, tra virgolette. No, è una questione di equilibri perché Osimhen ha un ingaggio molto importante, non solo. È vero che Napoli ha avuto l'agevolazione del decreto crescita, quindi il lordo di Osimhen rispetto al lordo di molti altri suoi compagni di squadra non ha la stessa tassazione, quindi tra virgolette meno ingombrante, ma parliamo al lordo di una cifra intorno ai 13-14 milioni, che per il Napoli senza Champions diventa una questione molto economicamente difficile, che Napoli potrebbe sostenere, che è chiaro, certo, però nel momento in cui Napoli e Osimhen hanno fatto quell'accordo a Natale di rinnovo e quindi inserendo una clausola rescissoria e parlando chiaramente, perché da gennaio poi nessuno si è nascosto, De Laurentiis ha detto Osimhen andrà via e Osimhen ha fatto capire il mio futuro è già chiaro, è già definito, quindi credo che sia una questione anche puramente tecnica, di motivazioni, certo, di ciclo, sì, che si è escluso. E il Napoli, Osimhen per il Napoli resterà sempre l'unico giocatore, almeno fino ad oggi, ad essere stato in grado di vincere lo scudetto vincendo nello stesso anno il titolo di capocannoniere. Neanche Maradona, non vi arrabbiate, ma
no, è così, no, è oggettivo, no, non vi arrabbiamo.
con la dovuta insomma,
differenza,
però è vero, è così.
Osimhen lascerà per sempre il suo ricordo, lo ha fatto, e io credo che Napoli debba ringraziare Osimhen per quello che ha fatto, ma credo che siamo alla fine di un ciclo e sì, giustamente sono fasi della vita. Osimhen merita di ambire ancora già da quest'anno a vincere la Champions, lui che è entrato anche nei primi 10 del Pallone d'Oro l'ultimo anno, quindi ha degli obiettivi, però mi piace sottolineare quello che ha detto Conte in conferenza, il nuovo Napoli, questa nuova era che finalmente sembra essere partita, deve portare Napoli a non essere più un'idea di club, esatto, di vantaggio, ma deve essere una meta per tanti campioni,
che il Napoli ha avuto negli ultimi anni, quindi sono convinto che però l'inserimento di un allenatore così carismatico, così importante, soprattutto a livello mondiale così stimato, renda la società ancora più, l'appeal della società ancora più alto per tanti, tanti campioni. Può essere il Napoli, la parola di passaggio deve essere per questo anno nero, quindi un anno senza Europa, ma dal prossimo anno il Napoli tornerà, secondo me, ad assestarsi insomma nei migliori club d'Europa.
Vincenzo, ti ringraziamo, insomma avevi tanto da raccontarci, si vede che hai approfittato di queste tue lunghissime ferie.
Non fare battute sulle mie ferie.
No, ce l'avevo in canna, te la dovevo fare.
Complicate, perché con due bambini piccoli
dimmi la facciamo redarguire subito all'editore per queste cose, dimmi tutto. In privato.
Manuela sfrutta la mia gentilezza.
Esatto.
In ferie. Poi adesso sto, guarda, inizio oggi le ferie, mi ha detto pure Beato te, guarda
mamma mia, che cos'è?
Durano una settimana e poi abbiamo un mese di fuoco tra due ritiri, e quindi Emanuele dice che agosto.
Invece ci vado io in ferie.
Sempre che non vengano revocate dall'azienda.
Però vi seguirò e insomma sicuramente leggerò tutti i tuoi articoli. Leggerò tutti i tuoi articoli sulla Gazzetta, apprezzando che con quel caldo diciamo c'è qualcuno che
basta
scrive.
Basta così, deve andare via. Tra l'altro Vincenzo, grazie, la pulisco io, non ti preoccupare. Un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio, alla prossima, un saluto ai miei cercati.
Grazie Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport, grazie a Gigi Soriani, grazie a Emanuela Castelli.
Grazie a te, le ferie però me le confermate.
No, non decido io, lo sai, grazie a tutti per averci seguito, torniamo questa sera 20:21, adesso Gigio e Timo con Sulle Mani, ciao!
Ciao!